Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. Dunque, come dicevo anche ieri, vorrei che tenessimo presenti alcune delle parole chiave, delle linee guida che sono uscite dall'incontro che abbiamo avuto domenica scorsa nello speciale di Uomini e Profeti, in cui persone di chiese, di confessioni diverse e anche di nessuna confessione, ma con attenzione vera ai problemi che agita il mondo religioso, alcune di queste parole ci accompagnassero nella nostra lettura della Bibbia e anche in altre letture. Si è parlato più e più volte di storia. Ecco, teniamo conto della fase storica in cui sono stati scritti i libri che leggiamo e della concreta presenza nella storia del mondo dei paesi del Medio Oriente in cui si collocano gli autori di questi libri sacri. Teniamo conto anche della apertura di orizzonti di senso che questi libri schiudono senza volerli incatenare a un loro automaticamente a un loro significato. Abbiamo ripetuto tante volte quel versetto del Salmo: Dio una parola ha detto, io due ne ha udite, perché Dio si rivela nel corso della storia non in una stasi ma in un movimento dialettico, e bisogna fare attenzione anche alla parola Dio, come diceva anche Enzo Bianchi, che tante volte è stata caricata di una valenza metafisica, di una valenza eccessiva. Insomma, credo che tanti spunti possiamo trarre dalle parole gettate in quell'incontro di domenica scorsa per fare anche di queste nostre letture, se è possibile, sarebbe molto auspicabile, quella casa di ricerca che diceva il rabbino Carucci, e non invece una prigione del concetto. Ecco, perdonerete quindi, spero, le nostre approssimazioni, il fatto che non riusciamo a fermarci davvero su tutto, non riusciamo ad affrontare esaurientemente tutto quanto, ma vogliamo soltanto offrirvi delle piste perché poi continuate a lavorare da soli. E a questo proposito voglio ringraziare per le tantissime lettere che ci avete mandato. Solo alcune ne pubblicheremo sul sito perché proprio non è possibile e neppure riusciremo a rispondere. Abbiate pazienza, terremo comunque presenti le questioni che ponete, mentre una piccola nota di delusione, forse la devo dire, per molti degli SMS ricevuti lì abbiamo sentito una chiusura di stampo, devo dire, davvero un po' fondamentalista. Qualcuno ha accusato noi di fondamentalismo mentre stavamo mettendo in questione le parole dei testi sacri. Ecco, un fraintendimento davvero avvilente, ma si sa che a volte la facilità di intervenire e di dire va forse a scapito della possibilità di ascoltare. Pazienza, chissà che prima o poi anche quelle persone, prima di scrivere, non ascoltino. E allora oggi apriamo il libro dei Giudici, che è il secondo dei libri cosiddetti profetici, e poiché uno dei personaggi in questione sarà Debora, ascoltiamo dall'oratorio in tre atti, intitolato appunto Debora, di Georg Friedrich Händel, composto negli anni 30 del Settecento, un'aria dal secondo atto che dice: davanti allo sguardo tremendo del Signore, i tiranni più arroganti non sono che polvere, chi si gloria del proprio potere ripone la propria fiducia nella vanità.
Oh.
E allora, a parlare di Deborah e del libro dei giudici, è con noi Deborah Tonelli, che insegna, una giovane studiosa, insegna presso il corso di scienze religiose a Trento, presso la Università di Münster, dove sta facendo un dottorato sulle immagini violente di Dio nell'Antico Testamento, quindi proprio giusta nel nostro tema. Buongiorno Deborah Tonelli.
Buongiorno.
Ecco, autrice tra l'altro di un libro, Il Decalogo, uno sguardo retrospettivo, uscito presso la collana di scienze religiose della EDB di Bologna, e sta preparando una seconda monografia sul tema della violenza divina per la stessa collana, quindi è proprio dentro i nostri temi. Allora, siamo al libro dei giudici. La terra è conquistata dal popolo di Israele sotto la guida di Giosuè, come abbiamo visto nel libro precedente. Ora inizia la storia più o meno stanziale di Israele. Allora, ricapitoliamo ancora, quando si collocano gli eventi narrati nel libro dei giudici?
Gli eventi narrati all'interno di questo libro possono essere collocati all'incirca fra il XIII e l'XI secolo avanti Cristo, quindi direi fra il tardo bronzo e la prima età del ferro.
Ecco, le terre occupate quali sono? Ricapitoliamo, cioè credo che sia utile ogni volta rivisualizzare anche il luogo, no?
Sì, certo, ecco, si tratta essenzialmente dei territori cananei che si affacciavano sul Mar Mediterraneo e che però erano già stati conquistati dai cosiddetti popoli del mare, con i quali identifichiamo anche i Filistei.
Chi erano questi popoli del mare? Perché poi li troveremo varie volte, no? Allora diciamolo da subito, chi erano questi Filistei, chi erano gli altri popoli del mare?
I popoli del mare venivano dall'Europa sudorientale e sono stati protagonisti di diverse sommosse, di diverse invasioni proprio nel corso di questo millennio, di questo periodo. Sono partiti appunto dall'Europa sudorientale, dalla zona del Mare Egeo e di Creta, e si sono spinti all'interno dell'Asia Minore. Si chiamano popoli del mare perché effettivamente la loro invasione non riguardò soltanto la terraferma, ma appunto attraverso il mare raggiunsero le coste sia dell'Egitto che della parte diciamo più settentrionale dell'Asia Minore.
Ecco, quindi insomma, come si presenta la situazione? Perché allora arrivano da Oriente e dal Sud, arrivano queste tribù ebraiche e, come dire, si insediano lì, ma non è così pacifica questa occupazione come sembrava nel libro di Giosuè, no? Alcuni popoli continuano a persistere.
Sì, diciamo che l'occupazione non è né pacifica né, per così dire, veloce, poiché quando gli ebrei arrivano, ricordiamolo, erano divisi ancora in tribù, erano privi di un potere centrale. Di conseguenza non avevano una potenza militare tale da poter combattere direttamente contro un numero vasto di popolazioni che avevano sicuramente eserciti più grandi e anche meglio armati. All'interno di questa vasta zona, che è nominata genericamente come Canaan, erano già presenti appunto i cosiddetti popoli del mare e poi altre popolazioni, i Moabiti, i Madianiti, troviamo gli Amorrei, gli Evei, i Gebusei. Erano tutti piccoli gruppi etnici di cui spesso le informazioni storiche sono abbastanza scarse, che però erano ormai sedentarie nella zona, per cui il primo atteggiamento di Israele è quello di insediarsi più o meno pacificamente e di cercare di convivere insieme a queste popolazioni.
Ecco, più o meno pacificamente, che cosa significa poi cercare di convivere? Quindi cercare di tenere la propria identità, anche se ancora non c'era un'identità, come stava dicendo lei, le tribù erano in realtà molto più divise di quello che appare, no?
Certo, qui dobbiamo distinguere tra quella che è l'esigenza del redattore biblico e quelli che sono realmente fatti storici. Anche in questo caso, anche nel caso della storia biblica, la storia è scritta con una prospettiva determinata, con la prospettiva dominante dell'epoca. L'intenzione del redattore biblico è quella di coagulare l'identità di Israele e dimostrare questa identità forte con riferimento alla relazione con il proprio Dio, il Dio dell'Esodo, il Dio liberatore, il Dio che aveva promesso a Israele la terra promessa. Di fatto, storicamente, la situazione è diversa, perché queste tribù erano divise E spesso, quando si insediavano nei territori già occupati, si votavano ad altre divinità, ecco.
Ecco, quindi c'era un problema di coerenza, diciamo, di coerenza morale, di coerenza religiosa, cioè il cercare di tenere insieme questo popolo, evitando delle mescolanze che lo avrebbero disperso, lo avrebbero sopraffatto. Ecco, quindi si capisce allora come queste guerre, tra l'altro il libro dei Giudici è uno dei più sanguinari, sanguinolenti, uno dei più accesi nel raccontare queste guerre, in realtà non si sa bene se erano guerre di difesa o guerre di conquista, no?
Io direi che forse di nuovo qui entra in gioco la prospettiva del redattore, ovvero storicamente possiamo ritenere che si sia trattato di guerre di conquista essenzialmente, delle tribù che non avevano una forte identità né religiosa e tantomeno politica, non erano una potenza militare, dovevano in qualche modo trovare il loro posto nel mondo. Questo, se vogliamo, una sintesi un po' brutale degli eventi storici.
Ecco, spesso però vengono dipinte come guerre di difesa.
Come guerre di difesa in virtù del dono, secondo quanto è scritto in Numeri 33, in virtù del dono che il Signore, il Dio liberatore dell'Esodo, vuole fare a Israele, il dono della terra promessa. Per cui Israele rivendica una legittimità su quei territori per adempiere al volere di Dio.
Senta, Deborah Tonelli, allora il libro dei giudici, chi sono questi giudici, quali erano le loro funzioni, cosa dobbiamo intendere con giudici?
Anzitutto dobbiamo fare una distinzione fra questi giudici e i giudici che vengono istituiti da Mosè. Si tratta di due figure completamente diverse. I giudici di cui si parla all'interno di questo libro sono essenzialmente degli eroi, i liberatori, dei salvatori, dei capi carismatici, le cui vicende erano spesso note nelle antiche tradizioni tribali e che poi, quando il libro fu redatto così come lo conosciamo oggi, furono in qualche modo assunti a livello di eroi nazionali. Di alcuni vengono effettivamente raccontate le storie in maniera ampia, ricca di dettagli e così via, e questi sono i giudici maggiori, di cui sì. Appunto si descrive anche in maniera più approfondita la figura e le gesta, mentre c'è un piccolo gruppo di giudici minori che vengono semplicemente menzionati, ma che contribuiscono nel piano generale dell'opera a attribuire a ogni tribù di Israele un giudice e un capo carismatico.
Ecco, questi conquistatori diventavano poi anche i governatori, no? della zona conquistata.
Certo, loro praticamente avevano dei poteri quasi assoluti sulle tribù che governavano, per cui amministravano la giustizia, governavano, ed effettivamente l'unica a giudicare e quindi a svolgere l'attività forense è Deborah. Degli altri giudici,
ecco,
non
prima
viene
di
detto.
Arrivare a Deborah, ci arriviamo subito. Noi abbiamo almeno tre giudici menzionati: Otniel, Ehud e Samgar, e ogni volta viene ripetuto uno schema più o meno identico con qualche variazione. Allora si dice che i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, quindi dimenticarono il Signore loro Dio. Allora si accese l'ira del Signore, poi quindi si accende l'ira e quindi succede qualche cosa di tremendo. Questo popolo, questa tribù grida al Signore e il Signore si commuove, diciamo, perdona e fa sorgere uno di questi giudici. Ecco, cosa rappresenta questo schema?
Beh, dietro questo schema c'è in realtà la chiave di lettura di tutto il libro dei giudici, questo libro che appunto raccoglie gesta molto antiche, ma l'idea non è quella di scrivere un'epica al modo di Omero, per esempio. L'idea è proprio quella di dimostrare la presenza di Dio nella storia. E il redattore decide di farlo in questo modo, leggendo gli eventi, diciamo, di disgrazia di Israele, il momento in cui viene sopraffatto dai nemici, come il momento del peccato, del suo allontanamento da Dio. E al contrario, quando Israele riesce a sconfiggere i propri nemici e a tornare libero, allora quello è il momento in cui si riavvicina religiosamente al proprio Dio e rinuncia ai culti stranieri.
Ecco, quindi diciamo è uno schema che narra il dramma della fedeltà di Israele, cioè la caduta nell'infedeltà e poi attraverso il perdono di Dio il ritorno della fedeltà, no?
Sì, dobbiamo pensare che questo libro fu sistemato, più o meno come lo conosciamo oggi, nell'epoca dell'esilio babilonese. Quindi i redattori dell'epoca dovevano in qualche modo rispondere a un problema contingente molto forte. Il popolo disperso, privo della propria identità e di un territorio, doveva in qualche modo tornare ad essere davvero popolo, e l'unica strategia che sembrava plausibile era proprio quello di coagularlo attorno alla fede del Dio liberatore.
Ecco, dopo questi primi giudici di cui adesso non stiamo a raccontare la storia, sono come delle piccole biografie, no? Dei piccoli racconti, compare la figura di Debora. Allora, Debora è raccontata in due modi: prima c'è un testo in prosa, poi c'è un canto che anche sentiremo. Dunque, intanto, chi è Debora allora?
Debora è profetessa e giudice e madre in Israele.
Che cosa significa il suo nome?
Debora significa ape. L'ape era un animale noto all'epoca ed era anche allevato per il miele che produceva, ma già gli antichi egizi associavano l'immagine dell'ape a quella del faraone. Successivamente, in epoca cristiana, l'ape sarà ripresa come simbolo della resurrezione, quindi il nome di Debora è un nome importante, se vogliamo, indica un personaggio di valore.
Ecco. Dunque, in quel tempo era giudice di Israele una donna, una profetessa, Debora, moglie di Lappidot. Qui in realtà non è chiarissimo se questo Lappidot fosse il marito o se è un'altra espressione che indica un'altra cosa, e la sedeva sotto la palma. Ecco, questa è già una presentazione che indica molte cose, no?
Certo, anzitutto perché Debora viene descritta in realtà successivamente con i tratti tipici del veggentismo, più simile alla pizia di Apollo che non ai profeti che conosceremo più avanti nella Bibbia. Tuttavia le viene attribuito il titolo di Nebia, quindi proprio profetessa. Moglie di Lappidot, effettivamente non sappiamo se Lappidot fosse nome di persona o il nome di una città, di un luogo. La palma invece sotto la quale lei svolge le sue funzioni ha in realtà un simbolo molto forte all'epoca, perché la palma era un simbolo di grazia, di vittoria, di prosperità, e quindi era un simbolo anche di autorità. Ecco, viene descritta in questo modo.
Ecco, accanto al nome di Debora c'è il nome di Barak. Perché sono associati i due?
Barak,
raccontiamo allora brevemente la biografia di Debora.
Certo, Barak profetizza che il Signore è pronto a mettere i nemici in mano di Israele, e Israele deve essere condotto in guerra dal proprio generale, dal generale Barak. In realtà qui, parlando di Israele, si parla di due diverse tribù, la tribù di Efraim e la tribù di Neftali, quindi si tratta appunto di due tribù distinte. Mentre Debora è animata dalla fede e profetizza la vittoria in battaglia, Barak in realtà è titubante, si mostra dubbioso rispetto alla riuscita dell'impresa, perché è cosciente della superiorità dell'esercito nemico.
Ecco, però quando ci sono queste posizioni contrapposte, in realtà vince sempre vince moralmente, diciamo, chi ha fiducia, no? Nell'appoggio del Signore e dunque nella vittoria.
Ma sì, direi che la fiducia e la fedeltà a Dio sono proprio le parole chiave di questo libro, che infatti non fa altro che rimarcare questo aspetto. A vincere non è mai la prospettiva e l'attesa umana, a vincere è sempre la prospettiva divina, che prevale su qualunque tipo di calcolo e di attesa umana.
Senta, leggiamo allora questo canto di Debora, lo legge per noi Roberta Greganti, che è uno dei testi più antichi di tutta la Bibbia, è vero?
Sì, si tratta di uno dei canti più antichi dell'Antico Testamento, e il testo ha, diciamo, delle caratteristiche molto simili alla poesia cananea, ricco di parallelismi, ricco di arcaismi, quindi anche la sua traduzione, devo dire, non è semplice.
Va bene, allora ascoltiamo questo testo.
In quel giorno Debora, con Barak, figlio di Abinoam, elevò questo canto. Ci furono capi in Israele per assumere il comando. Ci furono volontari per arruolarsi in massa. Benedite il Signore. Ascoltate, o re, porgete l'orecchio, o sovrani. Io voglio cantare al Signore, voglio cantare inni al Signore, Dio di Israele. Sussultarono i monti davanti al Signore, quello del Sinai, davanti al Signore, Dio di Israele. Ai giorni di Samgar, figlio di Anat, ai giorni di Giaele, erano deserte le strade e i viandanti deviavano su sentieri tortuosi. Era cessato ogni potere, era cessato in Israele, finché non sorsi io, Debora, finché non sorsi come madre in Israele. Si preferivano dei nuovi, e allora la guerra fu alle porte, ma scudo non si vedeva, né lancia per 40.000 in Israele. Il mio cuore si volge ai comandanti di Israele, ai volontari tra il popolo, benedite il Signore. Voi che cavalcate asine bianche, seduti su gualdrappe, voi che procedete sulla via, meditate, unitevi al grido degli uomini, schierati fra gli abbeveratoi. Là essi proclamano le vittorie del Signore, le vittorie del suo potere in Israele, quando scesi alle porte il popolo del Signore. Destati, destati, o Debora, destati, destati, intona un canto. Sorgi, Barak, e cattura i tuoi prigionieri, o figlio di Abinoam. Allora scesero i fuggiaschi per unirsi ai principi. Il popolo del Signore scese a sua difesa tra gli eroi. Quelli della stirpe di Efraim scesero nella pianura. Ti seguì Beniamino fra le sue truppe. Dalla stirpe di Machir scesero i comandanti, e da Zabulon chi impugna lo scettro del comando. I principi di Issacar mossero con Debora. Barak si lanciò sui suoi passi nella pianura. Nei territori di Ruben grandi erano le esitazioni. Perché sei rimasto seduto tra gli ovili ad ascoltare le zampogne dei pastori? Nei territori di Ruben grandi erano le dispute. Galaad sta fermo oltre il Giordano, e Dan perché va peregrinando sulle navi? Aser si è stabilito lungo la riva del mare e presso le sue insenature dimora. Zabulon invece è un popolo che si è esposto alla morte, come Neftali sui poggi della campagna. Vennero i re, diedero battaglia, combatterono i re di Canaan a Taanach presso le acque di Megiddo, ma non riportarono bottino d'argento. Dal cielo le stelle diedero battaglia, dalle loro orbite combatterono contro Sisera. Il torrente Chison li travolse, torrente impetuoso fu il torrente Chison. Anima mia, marcia con forza. Sia benedetta tra le donne Giaele, la moglie di Cheber il Kenita, benedetta fra le donne della tenda. Acqua egli chiese, latte ella diede. In una coppa da principi offrì panna. Una mano ella stese al picchetto e la destra a un martello da fabbri, e colpì Sisera, lo percosse alla testa, ne fracassò, ne trapassò la tempia. Ai piedi di lei si contorse, cadde, giacque. Ai piedi di lei si contorse, cadde. Dove si contorse, là cadde finito. Dietro la finestra si affaccia e si lamenta la madre di Sisera, dietro le grate. Perché il suo carro tarda ad arrivare? Perché così a rilento procedono i suoi carri? Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore. Ma coloro che ti amano siano come il sole quando sorge con tutto lo splendore. Poi la terra rimase tranquilla per 40 anni.
Ecco, Debora Tonelli, tra l'altro bella questa omonimia che lei ha con Debora. Allora, dunque qui è raccontata non solo la vittoria di Debora con Barak, ma anche una storia terribile, la storia di Sisera colpito da Giaele. Chi è Giaele?
Giaele qui si dice nella parte in prosa che è la moglie di Eber il Kenita, quindi è una, insomma, donna di una tribù alleata. Ecco,
quindi queste donne combattenti esistevano, non fanno problema, no?
No, non fanno problema. La Bibbia ama presentare anche personaggi che la tradizione considera ormai inattesi. al suo interno. Di fatto, rispetto alla donna ideale che troviamo nel libro dei Proverbi, la Bibbia presenta poi diverse immagini di donne molto diverse fra loro e anche molto combattive.
Ecco, ci siamo chiesti, anzi molti ci chiedono, se esista una questione femminile nella Bibbia. Ecco, in genere vediamo che la donna è comunque nella casa, nella famiglia, dedicata alla cura dei figli, però ogni tanto c'è qualche sorpresa, no?
Io direi che una questione femminile nella Bibbia non esiste. Siamo vittime ancora una volta di uno sguardo a posteriori. È legittimo interrogare la Bibbia sulle questioni che per noi sono urgenti ed è legittimo attualizzare la Bibbia. Non è legittimo cercare di forzare i testi biblici a fornire risposte per questioni che essi non si sono posti.
Ecco, forse anche non è legittimo giudicare quanto avviene nei testi biblici con lo stesso metro con cui giudichiamo le vicende di oggi, per cui...
Certamente, perché dobbiamo pensare che comunque i testi biblici nascono in un preciso momento storico, hanno una lunga tradizione orale spesso alle spalle, hanno anche una lunga tradizione scritta che ha reso anche abbastanza complicata la fissazione e la canonizzazione dei testi.
Ecco, comunque, che cosa si evince in ogni caso, senza far dire quello che i testi non dicono, che cosa si evince in ogni caso della condizione femminile, appunto con queste sorprese anche ogni tanto?
Che la Bibbia ammette donne di vario tipo. Sicuramente nel diritto biblico la donna appare soggetta prima al padre e poi al marito, quindi è priva di autorità legislativa, e tuttavia tanti racconti biblici mostrano donne in grado anche di ingannare i propri mariti e di volgere le vicende a proprio favore, insomma, quindi evidentemente questo non era un
ostacolo. E anche di entrare nella storia della salvezza in primo piano, diciamo, in prima persona. Ecco, noi qui però assistiamo a una storia che effettivamente è molto atroce, questa donna Giaele che uccide Sisara, e poi la madre di Sisara dietro la finestra si chiede perché il figlio non arriva, perché il suo carro tarda ad arrivare, perché così procedono a rilento i suoi carri. Questa è una notazione molto particolare che non troviamo da nessun'altra parte, forse, questa pietà sulla madre del nemico, no?
Pietà fino a un certo punto, direi che si fa anche dell'ironia su questa donna. In uno dei versetti che non abbiamo potuto leggere, infatti, si dice che le più sagge tra le sue principesse cercano di tranquillizzarla, le dicono ciò che lei vuole sentirsi dire. Qui c'è un po' anche dell'ironia, se vogliamo, cattiva da parte del redattore, amplificata anche dal contrasto della vicinanza tra i due personaggi. Prima si parla di Giaele che con scaltrezza uccide il nemico, e sappiamo all'epoca che infamia doveva essere uccisi per mano di una donna, e poi subito dopo si parla del dolore di questa madre, ma in realtà non c'è pietà in questo racconto, anzi.
C'è una nota di Lidia Maggi, che ha scritto un bel libro di cui abbiamo parlato altre volte, Le donne di Dio, pagine bibliche al femminile, in cui dice: due madri nemiche unite dalla stessa pazzia bellica, entrambe pronte a giustificare la violenza dei loro figli trasformando le vittime in oggetti, carne da macello e ventri da stuprare. Questa è la pazzia della guerra, capace di accecare tutti, di contaminare tutto, persino Dio. Ecco, credo che questa annotazione sia giusta da parte di Lidia Maggi, no?
Sì, direi che però ha una prospettiva, se vogliamo, anche troppo umana degli eventi.
È una prospettiva moderna, ma è l'occhio con cui noi possiamo leggere il testo della Bibbia, no?
Dobbiamo pensare che all'epoca la guerra era purtroppo un fatto quotidiano, che non procurava lo scandalo che procura a noi oggi. Il pacifismo moderno è in realtà una conquista abbastanza recente per la sensibilità moderna.
Sì, però noi che leggiamo oggi questo testo non possiamo non rabbrividire di fronte a questa violenza e... come dire, cioè non la possiamo assumere, ne dobbiamo prendere le distanze, e invece vedere appunto questa madre che soffre dietro la finestra.
Certo, direi che la reazione, lo scandalo che in noi suscita la violenza divina all'interno della Bibbia in qualche modo può venir mitigato se ci mettiamo dalla parte dei redattori biblici. Per il redattore significava poter mettere in scena un Dio che era in grado di salvare Israele, un Dio che era in grado di fare per Israele ciò che Israele era incapace di fare per se stesso.
Sì, sì, no, questo è chiaro, cioè la prospettiva è quella di fare giustizia, ecco, di accogliere questo popolo piccolo e incapace di fare da solo e di dargli un posto nel mondo. Però detto questo, noi invece nella lettura siamo tenuti anche a fare delle distinzioni. Poi abbiamo altri due di questi giudici, Gedeone e Abimelech. Chi è Gedeone?
Gedeone lo troviamo infatti subito dopo Deborah, è un condottiero che deve salvare Israele dai Madianiti e appartiene ad una famiglia piccolissima, di una tribù piccolissima, insignificante. Tutta la storia di Gedeone ha dell'incredibile, il suo diventare giudice, il suo essere chiamato direttamente da Dio. È una storia in cui ancora una volta si mette in risalto la potenza di Dio più che la forza del giudice.
E forse si mette anche in risalto che Dio il più delle volte sceglie poi chi balbetta, chi è piccolo, come in questo caso era il più piccolo di tutta la famiglia. Leggiamo allora dal capitolo 6 del libro dei Giudici i versetti dall'1 al 24.
I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li consegnò nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian si fece pesante contro Israele. Per la paura dei Madianiti, i figli di Israele adattarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese. Ogni volta che Israele aveva seminato, i Madianiti venivano contro di lui. Si accampavano sul territorio dei figli di Israele, distruggevano tutti i prodotti della terra, fino alle vicinanze di Gaza, e non lasciavano in Israele mezzi di sussistenza, né pecore, né buoi, né asini. Venivano infatti con i loro armenti e con le loro tende, e arrivavano numerosi come le cavallette. Essi e i loro cammelli erano senza numero, e venivano nella terra per devastarla. Israele fu ridotto in grande miseria a causa di Madian, e i figli di Israele gridarono al Signore. Quando i figli di Israele ebbero gridato al Signore a causa di Madian, il Signore mandò loro un profeta che disse: «Dice il Signore, Dio di Israele, io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho fatto uscire dalla condizione servile. Vi ho strappato dalla mano degli egiziani e dalla mano di quanti vi opprimevano. Li ho scacciati davanti a voi, vi ho dato la loro terra e vi ho detto: io sono il Signore, vostro Dio. Non venerate gli dèi degli Amorrei nella terra dei quali abitate. Ma voi non avete ascoltato la mia voce. Ora l'angelo del Signore venne a sedersi sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, a Biezerita. Gedeone, figlio di Joas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso». Gedeone gli rispose: «Perdona, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: il Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian». Allora il Signore si volse a lui e gli disse: «Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando forse io?» Gli rispose: «Perdona, mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». Il Signore gli disse: «Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo». Disse allora Gedeone: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli. Intanto non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia offerta da presentarti. Rispose il Signore: resterò fino al tuo ritorno. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina fece focacce azzime. Mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse: prendi la carne e le focacce azzime, posale su questa pietra e versavi il brodo. Egli fece così. Allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azzime. Dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce azzime, e l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: Signore Dio, ho dunque visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Il Signore gli disse: la pace sia con te, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare al Signore e lo chiamò: il Signore è pace. Esso esiste ancora oggi a Ofra degli Abiezeriti.
Allora, Deborah Tonelli, questo brano è bello anche perché offre molti particolari della vita quotidiana di questi popoli, no? Questo sedere sotto il terebinto, battere il grano nel frantoio, preparare questa cosa di cucina, queste focacce azzime e poi il brodo e la carne. Ecco, cosa se ne deduce?
Se ne deduce anzitutto che all'epoca la tribù era stanziale e Gedeone conosce molto bene i doveri di ospitalità. Se ricordiamo l'incontro di Abramo con i suoi tre ospiti, succede esattamente la stessa cosa. Abramo, in questo caso Gedeone, si predispone subito a ospitare il proprio ospite, ecco. Si predispone all'incontro con lui. In realtà quello che sembra un incontro casuale si trasforma poi in un racconto di vocazione condito ovviamente di tanti particolari della vita quotidiana, questo racconto di vocazione segue dei topi letterari ben precisi, quindi la reticenza di colui che viene chiamato, la richiesta di un segno, l'offerta, la costruzione di un altare, l'inizio di un nuovo culto.
Dunque, dopo la storia di Gedeone c'è quella di Abimelech, che è quella sulla quale ci fermeremo poi oggi. Chi è Abimelech?
Abimelech è uno dei figli di Gedeone che alla morte del padre vuole convincere i fratelli di sua madre a Sichem di farlo diventare re. La cosa che invece Gedeone aveva rifiutato.
Anche se poi Gedeone di fatto è un re, cioè governa come un re, però comunque aveva rifiutato il regno, e poi vedremo che diventerà una questione molto complessa quella della richiesta di un re da parte del popolo. Abimelech si mette però in contrasto con il fratello Jotam, che è il figlio minore di Gedeone. E su che cosa sorge questo contrasto?
Abimelech anzitutto fa strage di tutti gli altri fratelli, quindi Jotam riesce a nascondersi
l'unico superstite
che riesce a salvarsi, e per cui cerca di avvisare gli abitanti di Sichem che è meglio non affidarsi ad Abimelech. Abimelech vuole governare da re senza che in realtà gli sia stato attribuito alcun merito. Lui come unico argomento arroga il fatto che è meglio che il potere sia tenuto nelle mani di un uomo solo piuttosto che da 70 persone diverse, quanti erano appunto i figli di Gedeone.
Ecco, e allora che cosa fa Jotam per fermare così la sete di potere di Abimelech?
Jotam si reca a Sichem e racconta una parabola che dovrebbe quindi convincere gli abitanti di Sichem a togliere il potere ad Abimelech, rendendosi conto di aver sbagliato nell'affidarglielo.
Ecco, questa parabola è molto bella e molto particolare, perciò la leggiamo, perché Jotam mette in scena una specie di dialogo degli alberi. Ecco, allora ascoltiamo questo passaggio e poi rapidamente lo commentiamo.
Jotam andò a porsi sulla sommità del monte Gerizim e, alzando la voce, gridò: «Ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio ascolterà voi». Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: «Regna su di noi». Rispose loro l'ulivo: «Rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi?» Dissero gli alberi al fico: «Vieni tu, regna su di noi». Rispose loro il fico: «Rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, e andrò a librarmi sugli alberi?» Dissero gli alberi alla vite: «Vieni tu, regna su di noi». Rispose loro la vite: «Rinuncerò al mio mosto, che allieta dei e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi?» Dissero tutti gli alberi al rovo: «Vieni tu, regna su di noi». Rispose il rovo agli alberi: «Se davvero mi ungete re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra. Se no, esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano».
Deborah Tonelli, come finisce allora questa parabola?
Il senso di questa parabola vuole dire che, affidando il potere ad Abimelech, in realtà ci si affida ad un rovo, la cui ombra è fatta di spine e la cui vicinanza procura soltanto dolore.
Chiederei ai nostri ascoltatori di tener presente questa parabola e questa storia quando poi arriveremo al primo libro di Samuele, al capitolo 8, quando tutto il popolo chiede un re, perché forse potrà dirci ancora qualcosa di utile. Le voglio chiedere una cosa, Deborah Tonelli: lei come mai ha intrapreso questi studi biblici? Qual è stato il suo movente?
Io ho studiato filosofia all'università statale e mi sono resa conto che nel percorso di filosofia non era contemplato alcun tipo di percorso anche teologico. Secondo me filosofia e teologia sono due discipline sorelle, estremamente legate l'una all'altra, ed è impossibile comprendere tanta parte della filosofia se non si conosce anche la teologia e viceversa. Ho quindi intrapreso gli studi teologici quasi contemporaneamente a quelli filosofici e ho deciso poi di portarli a termine, perché nell'andare avanti mi sono anche resa conto che noi spesso abbiamo una visione solo parziale della tradizione dell'Occidente. Noi pensiamo sempre alla tradizione greco-latina, ma non ci ricordiamo che le nostre origini sono, ancora prima che cristiane o ebraiche, sono bibliche. E questo mi sembra...
Quindi la mossa, un interesse per la conoscenza, per il sapere.
Sì, senza dubbio sì.
Bene, io la ringrazio moltissimo, spero di averla ancora ospite con noi più avanti su un altro tema, su un altro testo. Buona giornata a lei.
La ringrazio, buona giornata.
Buongiorno. E ricordo allora in redazione Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Roberta Greganti e Danilo De Girolamo che hanno letto i testi, Gaetano Chiarella ci ha assistito per la parte tecnica. Ricordo il nostro sito uominiprofeti.rai.it e l'indirizzo di posta elettronica uominiprofeti@rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la settimana prossima.